Bacoccoli.
Presente.
Chiappini.
Assente.
Cozzali.
Presente.
Anastasi.
Presente.
Tessitore.
Assente.
Caneschi.
Presente.
Bordichini.
Presente.
Ligi.
Presente.
Agostinelli.
Presente.
Nazzareni.
Presente.
Castagnoli.
Presente.
Boccacci.
Presente.
Petrosi.
Presente.
Quindi due assenti, tutti gli altri presenti. La seduta è valida. Prego, un consiglio.
Dopo ne parliamo. Nominiamo i scrutatori, consigliere Cozzali e consigliere Ligi e consigliere Castagnoli. Grazie. Volevo fare una comunicazione, visto che da tanto tempo che non ci vediamo in presenza, sempre online, il consiglio, no, parlo io, parlo tu. Allora, le regole del Consiglio Comunale sono queste, che il capogruppo può intervenire due volte e il consigliere può intervenire una volta, va bene? È come dice il regolamento del Consiglio Comunale, se no lo possiamo come al bar per dare le regole, non è che io voglio togliere la parola a qualcuno. E poi se c'è una dichiarazione di voto, bisogna farla prima della votazione, non al momento del voto, uno fa la dichiarazione di voto, la regola è questa. Adesso passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che è variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ai sensi dell'articolo 175, codice 2 del decreto legislativo 267-2002. Prego la parola all'assessore Mencarelli.
Sì, intanto buonasera a tutti. Sì, siamo a proporre questa variazione di bilancio al Consiglio Comunale in quanto si è resa necessaria per i noti problemi della crisi energetica che sta affrontando il Comune ma anche l'intera nazione. Siamo andati a integrare le dotazioni finanziarie sostanzialmente delle utenze di gas e energia elettrica per 39.300 euro. Questa è una cifra che ipotizziamo con molta cautela possa essere sufficiente a arrivare alla fine dell'anno, sempre che questi aumenti non continuino a crescere a livelli esponenziali. Quindi a questi livelli, ai livelli attuali, riusciremmo a sopperire quest'anno, anche non solo con questa variazione ma anche attraverso delle misure di risparmio energetico che sono state già adottate dall'amministrazione. Praticamente questi 39.000 euro che andiamo a inserire in bilancio sono finanziate per 26.662 euro con i fondi nazionali previsti dai decreti aiuti bis e aiuti terra, e i restanti con economie dei fondi di bilancio. In particolare ci sono state alcune economie fisiologiche sulle spese di personale, in quanto alcune figure non sono state rimpiazzate o comunque assunte nei tempi previsti. Ci sono stati dei ritardi e quindi alcuni mesi di stipendi sono stati risparmiati. Quindi praticamente la variazione del riguardante la spesa per l'utenza si chiude così. Poi siamo con l'occasione, abbiamo iscritto a bilancio, e questa è una buona notizia, i contributi che ci sono stati concessi con il PNRR missione 1 componente 1. Praticamente il componente 1 è la digitalizzazione, innovazione e sicurezza per la pubblica amministrazione. Sono tre linee: cloud, speed, carta d'identità elettronica e appio, che vengono finanziate con un importo che supera i 100.000 euro. quindi questi 100.000 euro con tutta probabilità verranno spesi, quindi avranno la loro esigibilità nel 2023, ma già da oggi, a breve, partiranno le procedure per affidare insomma, i servizi. Questi contributi hanno la particolarità che non sono a rendicontazione, ma sono dei contributi a obiettivo, quindi non vanno per forza rendicontati tutti, l'importante è che si raggiunga l'obiettivo previsto dal progetto, quindi ipoteticamente ci potrebbero essere anche dei risparmi che il Comune può impiegare per l'informatizzazione in senso lato. Poi un'altra variazione, anche se minima, ma interessante per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione. Noi avevamo un avanzo di amministrazione vincolato da fondo funzioni fondamentali TARI, ancora da impiegare per 1.767 euro, quindi in questa occasione lo andiamo a impiegare e uniamo le risorse già previste nel bilancio, sempre Covid, riguardanti l'emergenza alimentare, i fondi che ci stanzia la Protezione Civile, avevamo un avanzo di 2.100 euro, quindi uniamo queste due risorse e prevediamo una nuova dotazione che si configura in bonus per gli utenti TARI con basso ISEE, quindi avremmo a disposizione 4.000 euro per poter uscire con un bando per la cittadinanza. Le risorse non sono tantissime, quindi vedremo poi nell'attuazione come poter individuare i beneficiari. No, riguardo le utenze c'è da fare una considerazione: nel loro complesso sono passate da 131.000 euro nel 2019 e 137.000 erano quelle previste inizialmente nel 2022 a 273.000 euro. Quindi capite che la spesa è praticamente raddoppiata. E questa spesa è raddoppiata e l'aumento sensibile non c'è stato da gennaio, c'è stato da metà anno. Quindi se continua così la situazione per il 2023 non è delle più rose, non sarà delle più rose. Adesso speriamo in un calo nei prossimi mesi dei prezzi unitari, ma la situazione è abbastanza preoccupante. Di questi 137.000 euro in più che abbiamo stanziato, 70.000 ce l'hanno dati con i tre decreti aiuti bis e aiuti ter. Quindi solo la metà ci viene in soccorso lo Stato. Beh, 70.
Sono funzioni fondamentali 70.
No, i contributi gli aiuti.
Questi più 18.
Sì, 40. Sì. Meno ancora, certo. Quindi sono 45.000 euro. Hai ragione. 45.000 euro di contributi statali a fronte di 137.000 euro di aumento di spesa. Poi per il resto ci sono altre piccole variazioni non particolare rilevanza, per le quali ecco, se nell'allegato che avete con voi volete fare alcune domande, siamo a disposizione anche per le piccole cifre. L'ultima cosa che volevo dire, abbiamo anche convogliato le risorse che provengono dal canone del gas metano, anziché destinarle per contributi del sociale, quest'anno, vista l'emergenza, siamo andati a andiamo ad utilizzarli per l'acquisto di nuove lampade a basso consumo per sostituire le lampade della pubblica illuminazione, circa 10.000 euro. Bueno, mi sembra che non ci sia altro da dire, qui mi fermo, se ci sono domande, ripeto, sono qui a vostra disposizione.
Se qualcuno vuole intervenire, o se no passiamo alla votazione delle piccole variazioni, perché poi alla fine di novembre ci rivedremo sempre per la variazione di fine anno, entro la fine di novembre c'è un'altra variazione del bilancio. Va bene signori, passiamo alla votazione. Bacocco di Enrico approva. Chiappini Venanzio assente, Cossali Silvia, Anastasi Franco, Tessitore assente, Caneschi, Borlichini, Ligi, Agostinoli, Nazareno, Castagnoli, Boccacci, Petrosi. Grazie. Votiamo l'esecutività della delibera. Bacocco Enrico favorevole, Chiappini assente, Cozzali, Anastasi, Tessitore assente, Caneschi, Bordichini, Lisi, Agostinelli, Nazareni, Castagnoli, Boccacci, Petrosi, e grazie. Ben arrivata Assessore Barbero. Grazie della puntualità. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, acquisizione al patrimonio comunale degli immobili siti in Valfabbrica, capoluogo Piazza Giovanni Tempioni, ex Inco SRL. La parola alla relatrice, Assessore Camilla Barbero. Prego, Luigi, lo passi.
Buonasera, buonasera a tutti, senza scaldarsi. Innanzitutto chiedo scusa, ma ho purtroppo dovuto anteporre, chiamiamole, esigenze personali a quel ruolo che invece qui vengo chiamata come amministratore pubblico, anche se nominato. Allora, oggi andiamo a discutere, ad aprire veramente, ad aggiungere un altro mattone a quello che è il percorso che riguarda l'acquisizione di immobili riguardo al fallimento della società Incop, localizzato qui a Valfabbrica, di cui tutti siete a conoscenza. Aggiungo una breve storia, onde fornire anche delle indicazioni, no? E ampliare un pochino di più la conoscenza riguardo l'argomento. Circa, mi corregga il tecnico Mazzoli se non ricordo bene le date, ma nel 2006 è stato approvato con un decreto del Presidente della Giunta regionale un piano attuativo in località qui Valfabbrica, località Il Rio, no? Strada Il Rio. Successivamente la ditta che eseguiva i lavori, come ben sapete, è andata in fallimento e di conseguenza le opere di urbanizzazione, parte delle opere di urbanizzazione, vorrei essere precisa, di urbanizzazione primaria, cui attendevano al privato il luogo dell'edificazione, non sono state completate. Premetto che conseguentemente all'approvazione di questo piano attuativo era stata stipulata apposita atto di convenzione urbanistica, stipulata nei tempi di successivamente all'approvazione, se ben ricordo, mi sembra nel 2007. L'amministrazione di Valfabbrica, nella persona dell'allora responsabile tecnico, che è ancora quello di oggi, del geometra Mazzoli, preso atto a seguito di sopralluoghi per verificare lo stato di attuazione di tale opera, aveva rilevato non solo del, chiamiamole piccole difformità edilizie, ma aveva constatato che, benché fossero state realizzate quelle che noi definiamo le opere urbanizzazioni di carattere primario proprio, tipo le infrastrutture fognarie, elettriche e quant'altro, non erano stati conclusi dei lavori che noi chiamiamo tecnici in maniera di urbanizzazione minore, ma che comunque tale inadempienza non permetteva di portare alla conclusione dell'acquisizione per la parte pubblica come lo schema di convenzione di tali opere e la chiusura di termini convenzionali. L'ufficio, nei termini di legge stabiliti sempre da quanto prevede la vecchia legge 1150 del 42, quanto ribadito dal testo unico del territorio, allora era in vigore non il testo unico 1 del 2015, ma era ancora in vigore, mi sembra, la legge 11, mi sembra di ricordare, comunque sostanzialmente stabiliva che nei termini di validità temporale degli atti di convenzione, ok, dovessero essere finite le opere di urbanizzazione e stabilisce anche, riprendendo la legge regionale, che qualora si riscontri un difetto o di esecuzione o un ritardo dell'esecuzione, il Comune può dar luogo alla facoltà di procedere al riscatto della polizza fiduciaria ed eseguire in proprio tali opere. A seguito di questa chiamiamo sollecito, ma anche una comunicazione vera e propria da parte dell'amministrazione comunale, l'allora e anche attuale curatore fallimentare comunicava già nel 2000, mi sembra, 17, sbaglio Mazzoli, adesso potrei sbagliare qualche data, ma con atti propri del 2019, mi sembra che tra il 2017 e il 2019 comunicava l'impossibilità di seguire le opere in quanto la ditta era fallita e tutto il blocco era andato in asta, stava per andare in asta fallimentare. Con cosa è successo? La vecchia amministrazione, dietro una richiesta dello stesso curatore fallimentare, il quale procedeva a una trattativa, chiamiamola di tipo privato, ma che è comunque contemplata nel nostro sistema giuridico, in quanto ricordo che a scomputo delle opere di urbanizzazione il privato può o non può realizzare e viceversa in caso di inadempienza da parte del privato il pubblico può intervenire, questo per dare anche un quadro certo normativo su cui ci stiamo muovendo. L'amministrazione precedente prese in esame la proposta fatta dal curatore fallimentare, il quale proponeva a questa amministrazione di cedere il piano, quello che noi chiamiamo meno 2, che all'epoca era un locale che sarebbe tombato, con una destinazione a portico d'uso pubblico. La vecchia amministrazione diede corso a tale accordo. Io adesso vi chiedo scusa, non facendo parte, non sapendo la storia, posso solamente raccontarvi di quello che ho appreso leggendo gli atti, e questo è quanto riportato. Subentrata la nuova amministrazione, una revisione di tutte quelle che erano le cose lasciate in eredità, tra cui i lavori pubblici, e c'era anche questo tipo di accordo, in prima istanza questa amministrazione ha comunicato al curatore fallimentare che si trovava nell'impossibilità di dar corso. Perché in prima battuta l'amministrazione rispose così? Perché ancora dovevamo rifare il bilancio, dovevamo vedere la situazione, per cui prendere un impegno economico ancor prima di aver stipulato un programma operativo alla maggioranza non sembrò opportuno. Il curatore fallimentare, dietro questa comunicazione, comunicò che non ravvisava altra strada che quella di un accordo, in quanto era nell'impossibilità di vendere tra virgolette a blocco unico questo 18 unità immobiliare per un comune come Valfabbrica sono tante, sono come un quartiere di Perugia, potremmo dire, in termini anche dimensionali. E chiedeva questa amministrazione di maggioranza di rivalutare la proposta in quanto asseriva che era impossibilitato come operatore di portare in blocco questi beni all'asta, e sia quello che non aveva il soggetto, non aveva, no, nel senso più il soggetto attuatore in vigore, nessuno avrebbe poi mai ultimato queste opere di urbanizzazione. L'amministrazione comunale portò all'attenzione della maggioranza tale opportunità, la quale a maggioranza disse sì, proviamo e andiamo avanti nella trattativa. Durante la trattativa, logicamente, e questo devo dare atto sia all'abilità tecnica, all'abilità politiche sviluppate dalla stessa maggioranza, si andò, come si dice, al rialzo. Non questo tanto per porre una differenza sul piano politico, ma quanto erano cambiati il contesto, no? Bene o male, non solo l'amministrazione doveva dare anche un altro segnale, ma erano passati anche degli anni tra la prima proposta del 2017, il che l'amministrazione si mosse su un accordo che definiva non solo la cessione delle opere di urbanizzazione come la convenzione, logicamente, ma anche, e oltre il piano meno due tombato, di un locale ad uso ufficio da annettere tra le proprietà pubbliche. Tale opportunità logicamente presume che l'amministrazione pubblica assuma a proprio carico un onere, che è quello della definizione e ultimazione delle opere di urbanizzazione rimaste in sospeso a scomputo di quanto in questo accordo l'amministrazione comunale incamererà come beni mobili. Ricordo anche che la proposta, in quanto gli atti, chiamiamoli, di natura sostanziale devono avere, quelli anche specialmente che riguardano questioni urbanistiche edilizie, per avere l'assenso necessitano di un passaggio in consiglio comunale. Faccio presente questo, che non è nuova come, come operazione, che già nel 2021 questa amministrazione in consiglio comunale si è espressa a favore, cioè ha già, diciamo, deliberato dando mandato all'ufficio, all'assessorato, all'ufficio tecnico, alla conclusione della trattativa. E da lì è iniziato il percorso che vedeva da una parte la definizione degli atti da parte della parte, chiamiamola ancora privata, che in questo caso è il curatore fallimentare, non essendoci più la ditta, che io non mi ricordo neanche il nome. E dall'altra l'impegno che l'amministrazione deve assumere nel completamento. Logicamente l'ufficio ha fornito alla base della decisione, per la parte, diciamo, politica, tutto il supporto, nel senso che ha fatto una stima di quanto era l'onere delle opere di urbanizzazione e l'aveva già quantificato nel 2019 in 20.000 euro, mi sembra nel 2019. E per cui l'ufficio ha proceduto a perfezionare, dopo il mandato avuto dallo stesso Consiglio Comunale, l'iter di perfezionamento della pratica, il che appunto si svolge sui due binari, la parte privata che si muove nel rilascio degli atti amministrativi necessari e dall'altra l'amministrazione pubblica che deve procedere a prendersi in carico quello che comunque avrebbe preso le opere di urbanizzazione primaria, ma farsi carico ai fini finanziari dell'onere di questi 20.000 euro, i quali troverete nella proposta di delibera, aumentati per il 2 successivi aggiornamento del prezziario regionale, che ammontano a 30.000. Poi quando sarò dotata di occhiali vi darò tutte le indicazioni possibili. E oggi cosa andiamo a fare? Oggi andiamo ad annettere, andiamo a fare l'atto che annette proprio al, diciamo, al patrimonio pubblico, ok? È l'atto di annessione al patrimonio di questi beni. A fronte di questa spesa di 30 e passa mila euro, adesso ve la leggo perché senza occhiali e ne ricordo a memoria, l'ufficio tecnico ha proceduto a fornire due stime, una che riguarda l'ufficio in questione e una che riguarda il locale meno due, quello per intenderci che tutti voi definite il locale sotto il CONAD, e ha fornito una stima nello specifico, una stima che ha definito di tipo comparativo, quasi ci sono domande, quello che sarò io in grado, perché non posso rispondere. Se no, abbiamo chiesto anche la presenza del responsabile, al quale ha seguito lui stesso la stima, a fornire qualsiasi indicazione di tipo tecnico estimativo. Allora, per quanto riguarda la porzione immobile definita portico ad uso pubblico, che vanta una superficie di 1.109,97 metri quadrati, la stima definita di tipo comparativo dall'ufficio tecnico ammonta a un valore di 289.000 euro di valore finito, in cui è andato poi a quantificare le opere necessarie al fine, no? E da questo ha ricavato quello che è il valore attuale, e che con 200 a fronte di 244.000 euro di opere, la stima dell'immobile è da ammontare sui 45.452, per precisione, .17.000 euro. La stessa cosa è stata fatta per la porzione di immobile relativa all'ufficio. Vabbè, ci vuole anche una risata ogni tanto. Se poi volete riferimenti catastali, immobili, trovate tutto perfettamente riportato nella stima estimativa. E a fronte di una superficie di 88 metri quadrati, l'ufficio ha stimato, sempre con una stima di tipo comparativo, un valore totale di 41.360 euro, a cui vanno detratti i 18.000 che trovate nella stima necessari per per realizzare le finiture e quant'altro, per un valore di 23.360 euro. Cosa posso aggiungere a questi numeri e a questa breve... che l'operazione mi sembra estremamente chiara. L'amministrazione pubblica si accolla e non in arco del triennio, giusto, mi corregga sindaco e l'assessore alle finanze, nel triennio 2022-2023-2024 la somma dei 30.000 necessari alla ultimazione delle opere di urbanizzazione. Di riscontro, annetta al patrimonio pubblico due beni immobili per un valore complessivo, aiutatemi a fare le somme, di 23.000 più 65.000 euro, più 45.000 di passa 60.000 euro. Devo aggiungere qualcosa? C'è qualche domanda?
Sociale, però.
Io questo ne parlo, ma dovrei dire il perché all'epoca la stessa maggioranza e lo stesso consiglio, ma se volete rimembro o ricordo. Allora, quello che fece ripensare gli amministratori nella scelta di rivedere l'atto che ci propose il curatore fallimentare è stata all'epoca la considerazione che, al di là che ormai questa parte di territorio, non è che era successo l'altro ieri il fallimento, i lavori, parliamo di un piano attuativo approvato nel 2006, convenzionato nel 2007, molto probabilmente si è svolto negli anni successivi, per cui eravamo di fronte a un insediamento urbanizzato ancora un pochino datato, ma soprattutto che una parte, per la parte conclusiva, che era la parte prevalentemente commerciale e parte direzionale, una minima parte mi sembra di residenziale, era ormai in essere. Io stessa, che vengo da fuori, se non fossi andata a vedere le carte, ho sempre considerato, andando in farmacia o al bar o quant'altro, che quello fosse uno spazio pubblico, perché così è la percezione della popolazione. In realtà gli atti ci dicevano tutt'altro, che ancora, come è successo anche in altre situazioni, fin tanto che l'amministrazione, il privato non mette in condizione l'amministrazione pubblica di prendere in carico le opere di urbanizzazione con un atto di collaudo, tali spazi rimangono a carico del privato. Voi capite che la situazione di un fallimento da una parte aveva già creato degrado per la parte, diciamo, no, verso dove andrebbe localizzato l'area verde di Via del Rio, e invece nella parte commerciale era una parte di, chiamavola di capoluogo, ancora estremamente vivibile, nel senso che tutti vanno in farmacia, tutti vanno a fare la spesa, e diciamo a differenza è diventato, come lo chiamo io, il secondo centro storico, no? La seconda piazza fondamentalmente di Valfabbrica, un nuovo luogo centrale, cioè delocalizzato rispetto, no, alla centralità del centro storico della piazza, ma comunque un luogo centrale per il capoluogo. Secondo, oltre alla percezione, c'era anche un senso di responsabilità, dico io. Che fine avrebbe fatto? La paura che poi, no, situazioni del genere portino a un degrado. La gente non tutta va a vedere giustamente gli atti. Non sa che quando parcheggia la farmacia sta parcheggiando su un suolo privato. Ancora. Si lamenta perché casomai c'è la buca e dice il comune non attappa le buche, come succede in tutte le situazioni. Allora questa amministrazione, data anche l'opportunità del curatore fallimentare di riaprire, chiamiamolo, la trattativa, anche se è un termine che non mi piace, perché poi è un accordo a tutti gli effetti, come lo stesso segretario, no, ha largamente dichiarato, credo di tipo civilistico, cioè tra l'amministrazione pubblica e un soggetto privato in cui c'è un accordo, come avviene anche nelle stesse convenzioni. Logicamente, se devo aggiungere, ecco, è una scelta, come si discuteva anche ieri, è una scelta politica, si poteva o non si poteva, ma ci vuole anche coraggio di fare determinate scelte, che non sempre determinano. No, sul territorio tutto è politica, dico io, ma non sempre attengono a scelte determinate da ideologie o prese di posizione. Sono determinate più dalle situazioni in essere. Da una parte c'erano attività commerciali che giustamente anche reclamavano la definizione di rapporti tra il pubblico e il privato. Dall'altra c'è la percezione della gente che non sa che il luogo ancora è privato, perché il collaudo non è stato eseguito, non per l'inerzia dell'amministrazione comunale, perché non era stato possibile eseguire il collaudo delle opere pubbliche in quanto non ultimate, e questa ci è sembrata, diciamo il dialogo aperto dalla vecchia amministrazione, non sto qui a dire il perché non lo conclusero, io non c'ero e non posso prendermi la responsabilità per cose tra l'altro che non conosco, no, di cui non sono a mia conoscenza. Questa amministrazione ha ritenuto opportuno riaprire il dialogo e procedere alla definizione. Logicamente quando si vince la battaglia poi si va alla seconda, si cerca di vincere anche la seconda, questo è fuori di dubbio. E si è un pochino rialzato perché nel frattempo il mercato immobiliare si era abbassato, e i costi invece dell'edilizia sappiamo bene, e a noi si è valutato, farlo un pulare maiestatis, credo come comunità che annettere in cambio di un degrado e un'inerzia del privato, o anche la paura paventata che potesse andare in mano all'asta una immobiliare che, no, poteva fare anche un'operazione di tipo scellerato. Adesso non sta a me dire quali potevano essere le ipotesi, ma sono state vagliate nei vari incontri, nelle varie discussioni. Ripeto, poi per qualsiasi cosa tecnica abbiamo chiesto la presenza del responsabile, perché...
C'è qualcuno che vuole intervenire su questa situazione?
Io sì, grazie.
Prego, consigliere.
Intanto vi chiedo scusa per il ritardo, però purtroppo i tempi di transito delle strade per arrivare dal lavoro questi sono. Vi saluto tutti, anche io concordo con il sindaco nel dire che è il primo consiglio che facciamo in presenza e quindi è anche un piacere potersi guardare negli occhi ed esprimere le proprie posizioni politiche e anche le visioni da amministratori. Ringrazio Camilla per l'esposto che ha fatto e anche io come lei posso dire che tutto ciò che andremo adesso ad esporre come gruppo Blue Val Fabbrica viene comunque da un'analisi degli atti, perché anche noi non abbiamo vissuto la storia di questo immobile. Quindi abbiamo fatto un'attenta esamina degli atti e di tutti i documenti che ci sono stati girati, ci sono stati dati, e esprimiamo le seguenti considerazioni. Vi dico già da adesso che è un testo che leggerò perché è molto tecnico, ci sono comunque cifre e abbiamo cercato di fare un ragionamento che purtroppo è calato nel contesto attuale, che è un contesto economico particolarmente difficile. Quindi ciò che magari poteva essere visto in una certa maniera 4 anni fa, ora a nostro avviso va comunque rivalutato proprio per le difficoltà del momento che stiamo vivendo. Allora, il locale posto al piano più 1, destinato ad ufficio, stimato in 23.360 come da valutazione tecnico estimativa recante la firma del responsabile dell'area tecnica geometra Mazzoli, copre la somma dovuta dalla società Inco SRL per euro 20.391 per il debito complessivo nei confronti del comune, come è indicato in proposta di delibera 21 dell'11.10 alla pagina 3 riga 17, solo se il debito originario viene abbattuto da 31.117 a 20.391. Relativamente alla convenienza per il comune di acquisire anche il seminterrato, quindi quello che, come diceva Camilla, chiamiamo il meno 2, sottolineiamo che la destinazione originaria era comunque ad uso pubblico, e lo vediamo anche dalla quarta linea della proposta del Consiglio di delibera alla pagina 2. Quindi, restando di fatto così le cose, senza acquisizione da parte del comune, la comunità ne beneficerebbe comunque, perché quel meno 2 comunque era ad uso pubblico, già ad uso pubblico, e addirittura le spese di manutenzione sono a carico del proprietario privato, quindi non ci accolleremmo nemmeno quelle spese lì. Inoltre facciamo presente che la riduzione del debito del fallimento della Inco SRL passa da 31.117 a 20.391 in forza dello spostamento delle spese per gli oneri di urbanizzazione dal fallimento al comune solo per l'effetto della cessione del seminterrato. In sostanza sembra che l'acquisizione del seminterrato sia un escamotage contabile per consentire al comune di acquisire dal fallimento l'appartamento a fronte della totale estinzione del debito della Inco SRL ad oggi fallita nei confronti del comune, che altrimenti avrebbe dovuto essere pagato almeno in parte in contanti dalla Inco. Già queste prospettive dovrebbero preoccupare chi prenderà la decisione in vista delle possibili conseguenze per la responsabilità contabile. Responsabilità contabile ancor più messa in gioco dalla rivalutazione degli oneri di urbanizzazione, indicata a pagina 4 della proposta. Infatti la somma del debito complessivo della Inco fallita, comprensivo delle opere di urbanizzazione, sulla base del quale sono state fatte le valutazioni per stabilire la convenienza dell'operazione, è indicata in 31.117.76 a pagina 3 della proposta. Ma gli stessi oneri, dopo l'assunzione a carico del comune, vengono rivalutati in 33.975 a pagina 4. La questione diventa anche moralmente imbarazzante, considerando che probabilmente il comune spenderà una quantità notevole di soldi per pagare alla fine dei conti, a caro prezzo, un bene per il quale al momento non è nemmeno prevista una concreta utilizzazione. In relazione alle precedenti osservazioni e in mancanza di una destinazione dei due locali, non comprendiamo pertanto l'urgenza di acquisire al patrimonio comunale questi due immobili. Attualmente la nostra amministrazione si trova in difficoltà anche solo per pagare le bollette elettriche, come è stato annunciato poco fa in questa sede, in questo consiglio. Vedi anche la riduzione dei punti luce. È quindi, a nostro avviso, da sconsiderati pensare che nel breve e medio periodo si possa investire ed intervenire in questi locali. Quindi vi invitiamo, colleghi consiglieri, a riflettere sull'atto che andiamo a votare. Grazie.
Posso replicare?
Sì, replicare te.
Se posso...
C'è qualcun altro che deve intervenire? Così dopo l'assessore risponde.
Io aspetto... No, io aspetto casomai dopo la Camilla che attualmente...
No, io lascio, ci mancherebbe. Io davo solamente spiegazioni tecniche.
Scusi, ma la tecnica è una, quindi l'assessore, lei è un
portiere. Ah, ok, no.
L'intervento c'è la replica finale dell'assessore.
Allora, io chiedo cortesemente, dato che i punti che ha sollevato, chiedo scusa per l'impiccio, no, così io cerco per la mia competenza e per quello che so, e rimandando a un approfondimento, se ci dovessero essere delle cose che giustamente, perché anche in consiglio è fatto per questo, no? Per porre in evidenza anche degli aspetti che, voglio dire, noi non siamo allora, se cortesemente può sinteticamente elencare, cerco di rispondere. Intanto quello che posso rispondere di getto è il concetto d'uso pubblico. Il concetto d'uso pubblico non vuol dire necessariamente che la proprietà è... Non si sente?
Si sente.
Che la proprietà è pubblica. Né questo ne prevede l'utilizzo pubblico. Il concetto d'uso pubblico, è ben stabilito, attiene a quello che è una componente, adesso non voglio fare la tecnicissima, ma agli articoli 86 e 96, scusate, il regolamento numero 2, che sono le dotazioni territoriali, cioè tu privato edifichi tot, in cambio mi dai tot, a seconda della destinazione. Anche se non conosco gli atti di questo piano attuativo vecchio, possiamo dedurre che per le destinazioni direzionali, cioè uffici o commerciali, viene prevista una dotazione molto elevata rispetto a quello che è la quota residenziale. E di norma si prevede che parte sia pubblico, parte privato e parte d'uso pubblico. Quello che noi definiamo standard, ma che ormai da 15 anni si chiamano dotazioni. Perché? Perché il legislatore regionale si era messo nell'ottica proprio che le amministrazioni comunali non potevano più sopportare il carico di questo, cioè doveva il privato garantire, se tu mi fai in supermercato, non 3 posti alto, 30 o 300 in base alla superficie, ma che il carico della manutenzione di queste grandi superfici. Allora all'epoca il legislatore pensò che le quote pubbliche erano minoritarie rispetto a determinate destinazioni e che c'era l'uso pubblico. L'uso pubblico prevede che, se esempio AEO, così non faccio Conad, no, c'ha un parcheggio che è d'uso pubblico, quello la sera ci può mettere la catena e tu non ci puoi parcheggiare. Allora non è vero che è uno spazio in cui... No, io per rispondere tecnicamente, poi do i riferimenti normativi, perché voglio dire, non mi sto inventando niente. L'uso pubblico vuol dire che se io vado a fare la spesa, parcheggio lì, ma non è che è una superficie pubblica, prima risposta. Il che non è detto che quel portico, e poi scendendo nello specifico, per quel poco che sono riuscita a ricostruire tecnicamente, quello spazio, per una questione di varianti in corso d'opera di SUC, andò tombato, per cui all'atto era inesistente. Veniva posto alla cessione, in quanto loro avrebbero dovuto eseguire, no, parlo adesso nel concreto, delle opere per, no, finire la tombatura
E allora la vecchia, cioè, cosa portò il curatore sul tavolo della vecchia amministrazione? Questo piano di porte con abuso pubblico, che sarebbe stato inesistente. Dato che noi non abbiamo ritenuto opportuno solamente questo, perché ripeto, nel frattempo sono cambiate le condizioni, ma anche i valori dell'edilizia, si è aggiunto un elemento, diciamo, più appetibile, che è quello della destinazione ufficio. Rispondo poi alla mancanza di destinazione. Faccio una premessa che è veloce e personale. Al di là che stiamo correndo perché purtroppo stanno passando dei treni talmente veloci, PNR, finanziamenti e quant'altro, e siamo i primi a dire che sia la parte politica che la parte tecnica, no, diciamo, faticano a portare avanti una programmazione che casomai ha in testa, perché stiamo rincorrendo delle situazioni. Non per giustificare gli uffici o quant'altro, tutti i fronti di questa amministrazione, dal sociale, il tecnico, il turistico, siamo pressati da continui bandi o PNR o bandi regionali, ma sapevamo che c'erano tante risorse e sapevamo che sarebbe arrivato. E perché volevo dire questo? Non dare una destinazione specifica, ma dire che sono superfici che annesse al patrimonio pubblico equivalgono, come detto nella delibera, a superfici pubbliche, oggi avremmo potuto dire ci facciamo A e ci facciamo B. Primo, ci siamo posti il problema che forse questa cosa dovevamo tenere in debito conto due aspetti. Uno, che la richiesta venisse direttamente dalla società, cioè far decantare che l'amministrazione pubblica ha queste superfici. E non fare scelte ad oggi, ho fatto una premessa che stiamo correndo, proprio perché credo che meriti un'accurata riflessione, ma non tanto solo tecnicistica da parte dell'assessore o del tecnico o del consigliere, ma una riflessione di quello che è la domanda reale e sociale di questa comunità. E non siamo in grado di dirlo perché c'è stato il Covid. Non sappiamo adesso, io sinceramente non so rispondere. Abbiamo paventato una serie di ipotesi, non ultima quella di dire che la futura amministrazione, se il carico, no, sarà, potrà definire con il nuovo piano, in altre sedi, con varianti specifiche, altri strumenti urbanistici, una destinazione anche, no, per un'alienazione futura. Ci siamo, io lo dico onestamente, non ci siamo preclusi alcuna via. Oggi sappiamo che è pubblica, che avrà una destinazione pubblica, ma dire quale, se una sede sociale, se, non lo so, un presidio medico, io Camilla non me la sento, perché credo che l'operazione vada, come dire, ben decantata e vada anche espressa da voi stessi consiglieri, che siete sicuramente più vicino alla gente, no? E vi raccontano quali sono le esigenze. Poi tutt'altro sono le chiacchiere che uno, come anch'io, se mi fermo a prendere un caffè, uno può sentire. Proprio stiamo parlando di atti ben definiti, e la destinazione ad oggi è pubblica. Poi, anzi, qui, e lo dico, qui si apre il dibattito. Anzi, proponete, cioè, anzi, è l'atto della proposta, no? Si può pensare a un'operazione pubblica, un'operazione pubblico-privato, cioè, ormai gli strumenti, diciamo, gli urbanisti edilizi sono tanti.
Consigliere Mazzarelli, la proposta già di definirlo come un bene pubblico, perché almeno rimane il nostro, vediamo quello che faccio. Comunque adesso, siccome
forse tecnicamente è molto più preparato di me sulla vicenda.
Buonasera a tutti i consiglieri innanzitutto. Sì, volevo fare due precisazioni fondamentalmente. La prima, che riguarda, diciamo, il generale sostanzialmente. Noi la proposta di questa sera non è una, come dire, è l'atto che finalizza la delibera di consiglio già approvata nel 2021, tanto per essere chiari. Tuttavia, visto che ci sono, come dire, non si è chiarito, non si è capito quello che è il meccanismo tecnico, okay, che porta questo tipo di atto, voglio appunto inserire, diciamo, degli elementi nuovi. Io, per l'onore del vero, non ho, non mi è stato mai richiesto un approfondimento tecnico su quello che sono i procedimenti, che riguardano chiaramente la gestione dell'ufficio, ma se fosse stato fatto da parte dei consiglieri magari avreste potuto capire qualcosa di più. Tutto ciò è possibile innanzitutto, come ha ben detto l'assessore, tutto parte da un piano attuativo, approvato, diciamo, con le procedure della legge regionale 11, l'allora legge regionale 11, piano attuativo che ha avuto il suo decorso, sulla base del quale sono stati rilasciati permessi a costruire, non uno, ma bensì 5-6 permessi, perché poi è stato oggetto di varianti successive. Ad un certo punto, diciamo, avviene il fallimento, purtroppo, e da lì parte una procedura leggermente diversa. C'è da dire, precisare questo: la legge regionale 1 del 2015 ha, inserito una novella rispetto ai procedimenti urbanistici di questa tipologia, e mi riferisco all'articolo 102,1 lettera A del regolamento regionale 2 del 2015, quindi è regolamento e legge regionale. La novella è questa: è possibile intervenire in variante ad un piano di lottizzazione con un permesso di costruire condizionato. E questo è possibile, E questo avviene solo in determinate condizioni, ovvero quando il piano attuativo riguarda un complesso unico. E la situazione che noi abbiamo è esattamente quella che prevede la norma. A questo punto, tant'è che la curatela fallimentare, nel momento in cui è subentrata, ha fatto un primo tentativo di modifica di variante al piano attuativo, che poi ha ritirato. Dopodiché ha presentato un permesso di costruire condizionato. Allora, arrivo al punto, scusate, è un po' lunga la cosa, ma insomma devo, perché questo poi fa capire anche l'accordo che è stato conseguito. Nel momento in cui è stato, diciamo, il comune ha preso coscienza del fallimento, l'ufficio ha eseguito un sopralluogo, un sopralluogo quattro mani, ovvero sia la parte, diciamo, lavori pubblici che è il settore che collauda l'opera, diciamo, e quindi le opere di urbanizzazione, sia il settore urbanistico edilizio. Da lì il procedimento, sono state emesse delle ordinanze direttoriali, ovvero a mia firma. Perché? Perché abbiamo rilevato degli abusi, abbiamo rilevato che le opere di urbanizzazione erano realizzate, adesso non è scritta questa cosa, però sono al 98%, fate conto, e da lì, diciamo, sono stati, come dire, quella è la base, è l'elemento base su cui la curatela poi ha richiesto il permesso, ha richiesto un permesso di costruire condizionato in sanatoria. Ha pregato la sanatoria, come è stato anche esposto oltretutto il permesso di costruire condizionato perché? Perché in quella sede abbiamo ampliato, diciamo, la portata del piano attuativo sostanzialmente. Adesso, come l'abbiamo ampliata? Il piano attuativo originario, approvato nella zona, prevedeva il rilascio dei standard, soprattutto a parcheggi, ok? Mentre il verde pubblico veniva monetizzato sostanzialmente. Gran parte del verde pubblico è stato monetizzato, ovvero il comune ha incassato in moneta il verde che non era possibile reperire. Ok? Con questo permesso di costruire condizionato abbiamo fatto un'operazione di questo tipo. Noi abbiamo, a confine con la zona C3, che così si chiama il complesso, una zona a parco pubblico, che è la zona che è, diciamo, confina tra la strada, che è la strada che percorre sotto, e il Rio Grande, ok? In questo permesso abbiamo inserito questo parco pubblico, che è un'aggiunta secca, diciamo, non fa parte del piano di lottizzazione originario. Il computo che tu hai citato, no, adesso io sui numeri che hai detto non l'ho capito molto, però insomma poi non devo neanche rispondere ovviamente, no? Quindi, però per dirti, non ho seguito bene la prima parte, quindi mi sono perso. Considerate che la stima fatta delle opere di urbanizzazione non sono quelle previste dal piano di lottizzazione. O meglio, una piccola parte è quel 2% di opere di urbanizzazione che mancano e sono una lingua d'asfalto in basso e la sistemazione di un marciapiede. Tutto il resto attiene al parco che viene attuato con questo permesso di costruire condizionato. Quindi il comune, chiaramente, quel parco viene acquisito gratuitamente in una seconda fase, che è la fase del collaudo di tutte le opere di urbanizzazione, dove il comune acquisirà gratuitamente non solo i parcheggi, le strade e le varie infrastrutture, ma anche il parco pubblico, che non era compreso nel piano di lottizzazione vigente. Chiaramente noi non possiamo fare valutazioni di convenienza, no? Quindi scrivere negli atti, però questo iter ha una logica, quindi il permesso di costruire condizionato, scusate che... un momento, che non so... Il permesso di costruire condizionato non è altro che il prolungamento del piano attuativo sostanzialmente, dove viene aggiunto il parco pubblico, la cui attuazione, se non fosse stata fatta così, l'attuazione era soggetta ad esproprio, ok? E quindi adesso fate le valutazioni che dovete, ma fatele complete, insomma, questo volevo dire. Un'altra precisazione che devo fare, ma l'ha già fatta l'assessore, non so se è stata chiara, quel portico d'uso pubblico che nasce almeno due, nasce col progetto originario. Il progetto presentato dalla curatela prevedeva la tombatura, quindi il nostro, come dire, avremmo perso un locale che, seppur avremmo perso qualsiasi possibilità su quel locale, perché acquisirlo in fase successiva significava, oltre ad intervenire con un esproprio, intervenire anche con, diciamo, atti di altra natura sostanzialmente. Quindi chiudo qui, volevo fare queste due precisazioni perché anche dalla lettura degli atti probabilmente non emerge, anche se è ben scritto sia nella delibera di giunta che nella delibera di consiglio numero 12, però ho capito che non avete colto, diciamo, questi aspetti.
C'è qualcuno da replicare o nessuno? Dell'amministrazione sta espressa, posso dare il mio giudizio, sicuramente sarà importante per la zona rivalutare tutti quegli appartamenti chiusi, e sicuramente da quello che so ci sarà qualche movimento di qualche buon giovane che invece di andare alla fabbrica potrebbe comprare un appartamento laggiù in piazza Giovanni Timpioni. Adesso passiamo a...
Grazie per la puntualizzazione. Probabilmente avremmo potuto acquisire questo se fossimo stati invitati in commissione, visto che non siamo state invitate.
La commissione sarà invitata dai commissari, il presidente è invitato da qualche parte della commissione.
Nazzareni è stato convocato, giusto, per il bilancio? Noi nella commissione che c'è stata ieri, la seconda, nessuna delle due è stata convocata. Veda lei. Veda lei. Anzi, vedete voi. Come mai Nazzareni è stato invitato, è stato convocato? Al bilancio.
Al bilancio che cosa?
Al bilancio, alla commissione bilancio.
Non lo so, io non c'ero, non so niente.
Uno per il capogruppo.
C'è stato un refuso, un disguido secondo me.
Vabbè, prenderemo atto.
Però penso che prenderemo atto. Una discussione abbastanza, no, precisa da parte dell'assessore Manzoni e tutto quanto.
Non lo
noi l'idea che abbiamo, capito? Riccardo.
Grazie.
Comunque mi chiedo scusa, ma neanche con voi, capito? Non è che.
Va bene. Allora, passiamo alla votazione. Bacocco Enrico favorevole, Chiappini Venanzio assente. Ah, scusa Marco.
Allora, valutati gli atti emessi del Comune di Valfabbrica e nello specifico la delibera di giunta numero 71 del 24 maggio 2019, amministrazione di Simone, e la delibera del Consiglio Comunale numero 12 del 5 maggio 22, amministrazione Bacoccoli. Un attimo. Considerate le valutazioni tecniche e stimative per la determinazione del valore di mercato corrente di entrambe le porzioni di immobile, quindi valutazioni acquisite in seconda commissione consiliare, e redatte dall'ufficio tecnico del Comune di Valfabbrica e firmate dal funzionario in carica, calcolato che il valore complessivo delle porzioni di immobile che verranno acquisite dal Comune in base alle stime ammonta a circa 68.800 euro, quindi 23.360 per la porzione definita per semplicità ufficio, e praticamente 45.452 è la porzione definita per semplicità porticato. Quindi la differenza tra i 289.702, che è il valore stimato, e i 244.250, il valore stimato per il completamento. Constatato l'evidente vantaggio economico a favore del Comune derivante dall'acquisizione di dette porzioni, rispetto all'alternativa di escludere la fideiussione che è stata paventata da qualcuno per l'importo residuo dei lavori non realizzati, che ammonta a 20.391, come riportato negli atti del Consiglio Comunale del 5 maggio 22. Considerato che questa operazione ha molteplici risvolti positivi perché permette lo sblocco del cantiere, con la conseguenza richiesta dell'agibilità dei vari appartamenti e uffici del condominio e quindi la vendita di detti locali, locali che potrebbero essere acquistati da cittadini di Valfabbrica e non per uso abitativo, e questo comporterebbe ulteriori entrate per le casse comunali, ovviamente le tasse che ne derivano. Inoltre riqualificherebbe l'intera zona che ad oggi è in parziale degrado. Teniamo a precisare che il sottoscritto e il consigliere Castagnoli, e sicuramente anche altri consiglieri tra eletti e non eletti, ci siamo presentati alle elezioni scorse con il preciso obiettivo di contribuire con impegno e professionalità al miglioramento della vita sociale, economica, imprenditoriale e della qualità della vita del nostro comune. Questo obiettivo non è venuto meno con il risultato elettorale che ci ha relegato in minoranza. Premesso questo, ribadiamo fortemente che se la maggioranza nelle sue attività amministrative attua politiche che vanno nella stessa direzione dei nostri obiettivi, noi la sosterremo con il nostro voto. Al contrario, noi voteremo contrario a tutte quelle proposte che non dovessero portare dei vantaggi alla maggior parte della popolazione del nostro comune. Noi rimaniamo sempre in minoranza, ma siamo qui per fare gli interessi della popolazione in modo costruttivo. Non saremo mai opposizione distruttiva, perché lo schema classico della minoranza è boicottare a tutti i costi qualsiasi iniziativa della maggioranza, anche se apporta vantaggi alla popolazione. Concludo. In considerazione di quanto premesso e del fatto che la nostra valutazione viene effettuata sulla base di documenti ufficiali redatti dai funzionari comunali, di cui non mettiamo assolutamente in discussione la competenza, visti anche i valori economici in campo indiscutibilmente vantaggiosi per il Comune, 68.800 contro 20.000, quindi 68 dei vantaggi in base alle stime contro 20.000 praticamente del valore dei costi per il completamento, quindi il famoso 2% di cui parlava Mazzoli, visti anche i vantaggiosi risvolti socio-economici della decisione, i consiglieri comunali Marco Nazzareni e Andrea Castagnoli approvano favorevolmente il punto 2 dell'ordine del giorno in discussione.
Allora, abbiamo sentito le dichiarazioni di voto di Marco, adesso passiamo alla votazione di Castagnoli, scusa. Bacoccoli favorevole, Chiappini assente, Cozzali, Anastasi, Tessitore assente, Caneschi, Bordichini, Ligi, Agostinelli, Nazareni, ha fatto dichiarazione, passiamo a Boccacci, Petrosi, votiamo l'esecutività della Bacoccoli favorevoli, Chiappini assente, Cozzali, Tessitore assente, Caneschi, Bordichini, Ligi
favorevole,
Nazareni favorevole, fatta dichiarazione, Boccacci, Petrosi. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, in cui leggo l'oggetto della proposta di Lira, commissioni consigliari permanenti, nuova costituzione e nomina per effetto della modifica della composizione dei gruppi consigliari. È stata fatta una proposta da 4 commissioni, ne abbiamo fatte 2 per sintetizzare un po' anche il lavoro, perché 4 commissioni sono tantissime anche vedendo gli altri comuni, anche sentendo, parlando con il segretario. Adesso c'è questa email presentata dal consigliere Petrosi.
Cioè, se l'emendamento va presentato formalmente. Cioè, dico, se intende fare l'emendamento lo deve presentare formalmente.
Ce l'hai? Se non ce l'ho io la copia alla firma. Sì, sì, ma viene qua il vice, sai, così mettiamo agli atti, capito? Così io la può leggere lei, farla leggere dal consigliere Petrosi.
Il riferimento alla proposta di delibera numero 19, riferita al punto 3 della convocazione del Consiglio Comunale odierno, faccio notare delle inesattezze nel testo e nello specifico alla pagina 3, alla riga 30 si riporta, considerato che su proposta dei capigruppo. Faccio notare che il capogruppo di Pluvalfabbrica non ha fatto alcuna proposta. Mi è stata comunicata dal sindaco informalmente la volontà di ridurre il numero delle commissioni da un numero di 4 a un numero di 2, senza far menzione della modifica e o cancellazione delle competenze. Sono state eliminate nelle nuove commissioni, naturalmente, delle aree di attività fondamentali che chiediamo come gruppo Pluvalfabbrica vengano reinserite nelle due neonate commissioni. Le competenze da reinserire sono fondi e politiche europee, informatizzazione e innovazione tecnologica, politiche giovanili, pari opportunità, marketing, eventi, promozione e valorizzazione delle tipicità locali. E qui apro una parentesi da non confondersi con il turismo, che è un'altra cosa. Politiche per la casa, sicurezza e protezione civile, che è stato tolto, rapporti con l'ente irriguo, anche in previsione di nuovi sviluppi, sport e tempo libero, che comprende per sua natura anche caccia e pesca, che in commissione invece, mi sembra in seconda commissione, sono messe per esteso solo caccia e pesca, quindi sport e tempo libero mi sembra più adatto. Pertanto chiedo che la proposta di delibera sia modificata e chiedo che questa mia mail venga girata ai capigruppo, ma lo ha fatto prontamente Stefano Bordichini, quindi vi ringrazio.
Va bene, noi abbiamo esaminato la tua email questa mattina, abbiamo considerato che quello che hai detto te è tutto nelle commissioni. Adesso, fondi politici europei, rientra nella finanza, negli affari istituzionali e le opere pubbliche sono dei fondi, rientra lì. Poi, informatizzazione e innovazione tecnologica, affari generali e istituzioni, rientra. Politiche giovanili, politiche sociali e culturali, pari opportunità, sono degli interventi sociali e delle politiche sociali. Marketing per noi lo consideriamo sia nel turismo che nell'associazionismo, perché se arriverà qualcosa lo porteremo in commissione, non è che lo lasciamo da una parte. No, ma il marketing, la promozione del territorio, la promozione degli eventi, sono queste qua, le prendi. Sì, ma il turismo fa marketing, il turismo. Per noi è così, però adesso non puoi rispondere, parlo io, tanto politiche per la casa sono le politiche sociali, territoriali che c'è scritto. Poi i rapporti ente irriguo sono affari generali e istituzionali, perché se metti i rapporti con l'ente irriguo devi mettere rapporti aree interne, rapporti GAL, rapporti zona sociale, sono tutti affari generali e istituzionali. Lo sport e tempo libero, che comprende caccia e pesca, ho visto che già c'è scritto nelle commissioni. Penso che non è che se arriva qualcosa del turismo o del marketing, sta pur sicuro che lo portiamo in commissione. Se arriva qualcosa, sicurezza e protezione civile, è competenza della Polizia Municipale tutti gli interventi delle abitazioni, delle case, ce l'hanno i servizi sociali qui in comune, contributi, bando per le case popolari, andranno tutti ai servizi sociali. Se prendi la presidenza del Consiglio dei Ministri, che ho guardato io, c'è il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, capito? E parla delle pari opportunità, l'opportunità delle pari opportunità si allarga molto, facendo questa qua. È più generica, non è come l'approccio abbiamo messo tutto, e sicuramente ogni argomento che verrà trattato nella commissione consiliare c'è. Questo non è che escludiamo qualcosa dalle commissioni consiliari, porteremo tutto. E facendo un regolamento stamattina con i colleghi, qualcuno, tutto quanto, abbiamo detto è inutile che ripetiamo, che dobbiamo essere nello specifico. C'è scritto, secondo me, tutto quanto. Va bene, adesso il capogruppo per le due commissioni leggerà come? Scusate, prima bisogna votare l'emendamento della consigliera Petrosi. Chi ce l'ha di lì per l'elenco? Non l'elenco, mi serve dei consiglieri, no? Ah, ecco, ce l'ho qua. Allora, Bacoccoli contrario, Chiappini assente, Cozzali, Anastasi, Tessitore assente, Caneschi, Dodichini, Luigi, Agostinelli, Nazareni, Castagnoli, Boccacci, Petrosi. Va bene, votato l'emendamento, adesso il nostro capogruppo farà i nomi delle due commissioni.
Buonasera a tutti. Per effetto della modifica della composizione dei gruppi consiliari formiamo questi nominativi per la prima commissione: Agostinelli, Bordichini, Cozzali, Anastasi, Tessitore. E poi diamo il tempo di segnarli. Passiamo alla seconda commissione, formiamo Ligi, Bordichini, Agostinelli, Anastasi, Tessitore.
Capogruppo Petrosi, c'è Riccardo.
Grazie. In prima commissione Petrosi Loredana e in seconda commissione Boccacci Elisa. Ok.
Passa al capogruppo Nazareni Marco.
Grazie. In prima commissione il consigliere Castagnoli Andrea, in seconda commissione Marco Nazareni.
Grazie.
Passiamo alla votazione. Bacoccoli favorevole, Chiappini assente, Cozzali, Anastasi, Tessitore assente, Caneschi, Bordichini, Ligi, Agostinelli, Nazareni, Castagnoli, Boccacci, Petrosi. Votiamo l'esecutività. Bacoccoli favorevole, Chiappini assente, Cozzali, Anastasi, Tessitore assente, Caneschi, Bordichini, Ligi, Agostinelli, Nazareni, Castagnoli, Boccacci, Petrosi. Volevo rispondere all'Elisa, l'avevo detto in confidenza, ci hanno rimborsato i soldi del furto per 7.500 euro. Era 8.500 però 7.500 perché c'è 1.000 euro la franchigia, esatto. Me l'ha comunicato il dire che segue queste cose. Abbiamo recuperato un po' di soldi. Adesso vi ringrazio, ci vediamo la prossima volta.
A posto.
A posto.
Ciao, stammi bene.